Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Eloquenzia. Oggi lasciamo da parte Dante, ma restiamo comunque nell'ambito delle parole che sanno lasciare un segno. Sono parole che attraversano i secoli perché nascono dalla voce del popolo e ancora oggi queste parole sanno incantare chi le ascolta. Sono le fiabe che sono state raccolte da Italo Calvino ed è un viaggio nell'Italia delle storie, dei paesi e dell'immaginazione. Tra il 1954 e il 1956, Calvino intraprese un viaggio particolare, non con una valigia in mano, ma tra i libri e le voci della tradizione popolare. L'editore al tempo, Giulio Einaudi, gli aveva chiesto infatti di raccogliere e riscrivere in italiano le fiabe più belle tramandate dal popolo, per creare alla fine un libro che fosse allo stesso tempo sia rigoloso sia poetico. Calvino quindi scelse, tradusse e adattò, prese le diverse versioni della stessa storia e ne fece un'unica voce, semplice e viva. Non scriveva per gli studiosi, ma scriveva per tutti. Voleva infatti che queste fiabe arrivassero fresche, immediate, come se fossero raccontate quasi accanto al fuoco. Il risultato alla fine di un lavoro durato 2 anni è stato quello di un viaggio nell'anima dell'Italia. Che ha messo accanto le nostre fiabe popolari a quelle dei fratelli Grimm. È un patrimonio, quello che ci ha lasciato, un patrimonio che parla di magia, di prove impossibili, di ingegno e anche di meraviglia. E quindi questa parte di eloquenzia nasce con un desiderio abbastanza semplice, ovvero quello di conoscere l'Italia attraverso le sue favole. Ogni regione, infatti, dell'Italia custodisce delle storie popolari che parlano di magia, parlano di mistero, di vita quotidiana, trasformata in incanto. E quindi, senza dilungarmi ulteriormente, entriamo direttamente in queste storie e ci fermiamo oggi nelle Marche, una terra di colline e di mare dove le fiabe popolari sanno unire il mistero e la meraviglia. E ascolteremo e leggeremo 3 racconti appunto tratti dalla raccolta di Calvino, L'acqua nel cestello, 14, e Gallo Cristallo. Sono 3 piccole magie che ci mostrano quanto l'immaginazione popolare sappia anche giocare con l'impossibile, con il simbolico e con l'incanto. Iniziamo dalla prima, ovvero L'acqua nel cestello. C'era una madre vedova che sposò un padre vedovo e ognuno dei due aveva una figlia. La madre voleva bene alla sua e all'altra no. La sua la mandava a prendere l'acqua con la brocca, quell'altra col cestello. Ma l'acqua del cestello colava fuori e la matrigna picchiava tutti i giorni con la povera ragazza. Un giorno, mentre andava a prendere l'acqua, il cestello le andò giù per il torrente. Lei si mise a correre e chiedeva a tutti: L'avete visto passare il mio cestello? E tutti le rispondevano: Va più giù che lo trovi. Andando giù, trovò una vecchia che si spulciava. seduta su una pietra in mezzo al torrente e le disse: «L'avete visto il mio cestello? Vieni qua», disse la vecchia, «che il tuo cestello te l'ho trovato io. Intanto fammi un favore, cercami un po' che cosa ho giù per queste spalle che mi pizzica. Cos'ho?» La ragazza ammazzava bestioline a più non posso, ma per non mortificare la vecchia diceva: «Perle e diamanti». «E perle e diamanti avrai», rispose la vecchia. E dopo che fu ben spulciata, «Vieni con me», le disse, e la portò alla sua casa, che era un mucchio di spazzatura. «Fammi un piacere, brava ragazza, rifammi il letto». «Che cosa ci trovi nel mio letto?» «Era un letto che camminava da solo, tante bestie c'erano», ma la ragazza, per non essere scortese, rispose: «Rose e gelsomini». «E rose e gelsomini avrai. Fammi un altro piacere adesso, spazzami la casa. Che ci trovi da spazzare?» La ragazza disse: «Rubini e cherubini». «E rubini e cherubini avrai». Poi aperse un armadio con ogni sorta di vestiti e le disse: «Vuoi un vestito di seta o un vestito di percale?» E la ragazza: «Io sono povera, sa? Mi dia un vestito di percale e io te lo darò di seta», e le diede una bellissima veste di seta. Poi aperse uno scrignetto e le disse: «Vuoi oro o vuoi corallo?» E la ragazza: «Mi dia corallo». «E io ti do oro», e le infilò una collana d'oro. «Vuoi orecchini di cristallo o orecchini di diamanti?» «Di cristallo». «E io te li do di diamanti». E le appese i diamanti alle orecchie. Poi le disse: «Che tu sia bella, che i tuoi capelli siano d'oro e quando ti pettini ti cadono rose e gelsomini da una parte e perle e rubini dall'altra. Adesso va a casa e quando senti tagliare l'asino non ti voltare, ma quando senti cantare il gallo, voltati». La ragazza andò verso casa, ragliò l'asino e non si voltò. Cantò il gallo e si voltò ed espoltò una stella sulla fronte. La matrigna le disse: «E chi ti ha dato tutta questa roba?» «Mamma mia, me l'ha data una vecchia che aveva trovato il mio cestello, perché io le ho ammazzato le pulci». «Adesso sì che ti voglio bene», disse la matrigna. «D'ora in avanti andrai tu per acqua con la brocca e tua sorella andrà col cestello». E a sua figlia piano: «Va a prendere l'acqua col cestello, lasciala andare giù per il torrente e vagli dietro. Potresti trovare anche tu quello che ha trovato tua sorella». La sorellastra andò, buttò il cestello in acqua e poi lo rincorse. In giù trovò quella vecchia: «Avete visto passare il mio cestello? Vieni qua che l'ho io. Cercami cosa giù per le spalle che mi pizzica». La ragazza cominciò ad ammazzare bestionine. Posò e lei: «Pulci e scabbia». «E pulci e scabbia avrai». La portò a rifare il letto. «Cosa ci trovi?» «Cimici e pidocchi». «E cimici e pidocchi avrai». Le fece spazzare la casa. «Cosa ci trovi?» «Un sudiciume che fa schifo». «E un sudiciume che fa schifo avrai». Poi le chiese se voleva un vestito di sacco o un vestito di seta. «Vestito di seta, e io te lo do di sacco. Collana di perle o collana di spago?» «Perle, e io te lo do di spago». «Orecchini d'oro o orecchini di patacca?» «D'oro, e io ti do patacca». «Adesso vattene a casa e quando raglia l'asino voltati e quando canta il gallo non ti voltare». Andò a casa e si voltò al raglio dell'asino e le spuntò una coda di somaro sulla fronte. La coda era inutile tagliarla perché rispuntava e la ragazza piangeva e cantava: «Mamma mia, dindò dindò, più ne taglio e più ne ho». Alla ragazza con la stella in fronte le domandò in sposa il figlio del re. Un giorno che doveva venirla a prendere con la carrozza, la matrigna le disse: «Visto che sposi il figlio del re, prima di partire fammi questo piacere. lavami la botte. Entraci dentro che ora vengo ad aiutarti. Mentre la ragazza era nella botte, la matrigna chiuse il coperchio. Voleva portare via la botte con la figliastra dentro e buttarla in mare. Poi voleva far indossare alla figlia brutta i vestiti da sposa e presentarla al figlio del re tutta velata, in modo che prendesse lei. Mentre andava a prendere il martello, sua figlia passò vicino alla botte. «Che fai là dentro?» disse alla sorella. «Sto qui perché devo sposare il figlio del re. Fammi venire a me, così lo sposo io». Sempre condiscendente, la bella uscì dalla botte e c'entrò la brutta. Venne la madre con martello, chiuse la botte e la buttò in mare. Credeva di essersi sbarazzata della figliastra, ma quando si accorse che nella botte era rimasta la figlia sua, cominciò a piangere e a strepitare. Arrivò suo marito, che la figlia gli aveva già raccontato tutto, e le scaricò una somma di legnate. La figlia bella sposò il figlio del re e campò felice e contenta. Larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. Passiamo ora alla seconda lettura, la seconda fiaba dal titolo 14. C'erano una mamma e un babbo con 13 figli, tutti maschi. Ne nacque un altro e gli misero il nome 14. Crebbe in fretta e diventò grande. E la mamma gli disse: «È ora che anche tu aiuti i tuoi 13 fratelli e che sono nel campo a zappare. Prendi questo cesto con la colazione per te e per loro e raggiungili». Gli diede un cesto con 14 pagnotte, 14 forme di cacio e 14 litri di vino. E 14 andò. A metà strada gli prese fame e sete e mangiò tutte e 14 le pagnotte e le forme di cacio e beve tutte e 14 litri di vino. I fratelli, rimasti a bocca asciutta, gli dissero: «Prendi un bidente anche tu e mettiti a zappare». E 14: «Sì, ma voglio un bidente che pesi 14 libbre». I fratelli gli trovarono un bidente che pesava 14 libbre e 14 disse: «Facciamo chi fa prima zappare fino in fondo al campo?». Si misero a zappare tutti e 14 e 14 arrivò per primo in fondo al campo. Da allora in poi 14 lavorò coi fratelli, lavorava per 14 ma mangiava anche per 14 e i fratelli diventavano magri come acciughe. Allora la madre e il padre gli dissero: «Vattene un po' per il mondo». E 14 ci andò. C'era un contadino grosso che aveva bisogno di 15 zappatori. «Io lavoro per 14 e mangio per 14, quindi pretendo la paga per 14», disse lui. «Se mi prendete a questo patto, vengo». Il contadino grosso volle metterlo alla prova e prese lui insieme ad un altro uomo. Così 14 più 1 faceva 15. Andarono a zappare e mentre l'uomo dava un colpo di bidente, 14 ne dava 14 e presto zappò tutta la campagna. Quando ebbe tutta la campagna zappata, il contadino grosso pensò che non gli conveniva di dargli la paga e da mangiare per 14 e pensò a un sistema per liberarsi di lui. «Sta a sentire», gli disse, «devi farmi un servizio. Devi andare all'inferno con 7 mule e 14 bigonce e caricarle d'oro da Lucibello». «Certo che ci vado», disse 14, «datemi solo una tenaglia che pesi 14 libbre». Avuta la tenaglia, frustò le mule per la strada dell'inferno. Arrivato alle porte dell'inferno, disse a quei diavoli: «Chiamatemi Lucibello». «Che vuoi dal nostro capo?» chiesero i diavoli. 14 diede la lettera del suo padrone, che chiedeva gli riempisse le 14 bigonce d'oro. «Vieni giù», rispose Lucibello. Quando fu giù 14, i diavoli gli si avventarono contro per divorarlo. Ma appena un diavolo apriva la bocca, 14 gli prendeva la lingua con la tenaglia e lo lasciava morto. Ci rimase solo Lucibello, capo dei diavoli. Come faccio a riempirti d'oro le 14 bigonce se mi hai ammazzato i 14 diavoli che volevano caricarle? Le carico io, disse 14, e riempì d'oro le bigonce e disse: grazie, me ne vado. Credi di andartene così? Chiese Lucibello e aperse la bocca per mangiarlo. 14 prese la lingua con una tenaglia anche a lui, lo alzò da terra, se lo mise a tracolla appeso alla tenaglia e via dall'inferno con le mule piene d'oro. Arrivò a casa del padrone e legò il diavolo al piede della tavola di cucina. Cosa devo fare ora? Disse Lucibello. E 14 disse: prenditi il mio padrone e torna dall'inferno con lui. Il diavolo non se lo fece dire due volte, e 14 restò lui padrone di tutto. E arriviamo all'ultima fiaba da leggere, anche questa è molto breve, che è appunto Gallo Cristallo. C'era una volta un gallo che andava girando per il mondo. Trovò una lettera per strada, la raccolse col becco, la lesse. Diceva: Gallo Cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra badessa, uccellino cardellino, andiamo alle nozze di Pollicino. Il gallo si mette in cammino per andarci e dopo pochi passi incontra la gallina. Dove vai, compare gallo? Vado alle nozze di Pollicino. Ci vengo anch'io? Se ci sei nella lettera, il ci guarda, legge: Gallo Cristallo, gallina cristallina. Ci sei, ci sei. Allora andiamo. E si mettono in viaggio tutte e due. Dopo un altro po' incontrano l'oca. Oh, comare gallina e compare gallo, dove andate? Andiamo alle nozze di Pollicino. Ci vengo anch'io? Se ci sei nella lettera, e il gallo riapre la lettera e legge: Gallo Cristallo, gallina cristallina, oca contessa. Ci sei? E andiamo. Cammina, cammina tutti e tre ed incontrano l'anatra. Dove andate, comare oca, comare gallina e compare gallo? Andiamo alle nozze di Pollicino. Ci vengo anch'io? E sì, se ci sei, legge: Gallo Cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra badessa. Ci sei? E beh, vieni anche tu. Dopo un altro po', incontrarono l'uccellino cardellino. Dove andate, comare anatra, comare oca, comare gallina e compare gallo? Andiamo alle nozze di Pollicino. Ci vengo anch'io? E sì, se ci sei. Riapre la lettera: Gallo Cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra badessa, uccellino cardellino. Ci sei anche tu. E si misero in cammino tutti e cinque. Ecco che incontrarono il lupo. Neanche il lupo chiese dove andavano. Andiamo alle nozze di Pollicino, rispose il gallo. Ci vengo anch'io? Sì, se ci sei. E il gallo rilesse la lettera, ma il lupo non c'era. Ma io ci voglio venire, disse il lupo. E quelli, per paura, risposero: E andiamo. Fatti un altro po' di passi, il lupo disse tutto a un tratto: Ho fame. Il gallo gli rispose: Io da darti non ho niente. Allora mi mangio te. E il lupo spalancò la bocca e se lo inghiottì sano sano. Dopo un altro po' di strada, ripeté: Ho fame. La gallina gli rispose come aveva risposto il gallo, e il lupo si ingollò anche lei. E così fece con l'oca e così con l'anatra. Rimasero soli il lupo e l'uccellino. Il lupo disse: Uccellino, ho fame. E che vuoi che io ti dia? Allora mi mangio te. Spalancò la bocca e l'uccellino gli si posò sulla testa. Il lupo si sforzava di acchiapparlo, ma l'uccellino svolazzava di qua, svolazzava di là, saltava su una frasca, su un ramo, poi tornava sulla testa del lupo, sulla coda, e lo faceva ammattire. Quando il lupo si fu stancato per bene, vide lontano venirsene una donna con una canestra sulla testa che portava da mangiare ai mietitori. L'uccellino chiamò il lupo: «Se mi salvi la vita, io ti faccio fare una mangiata di tagliolini e carne che quella donna porta ai minatori, perché lei, quando mi vedrà, mi vorrà acchiappare. Io volerò via e salterò da una frasca all'altra. Lei poserà la canestra per terra e tu potrai mangiarti tutto». Difatti, venne la donna, vide l'uccellino così bello e subito stese la mano per pigliarlo, ma quello s'alzò un tantino. La donna posò la canestra e gli corse dietro. Allora il lupo andò alla canestra e mangiò. «Aiuto, aiuto!» gridò la donna. Arrivarono tutti i mietitori, chi con la falce, chi col bastone, saltano sul lupo e lo ammazzano. Dalla pancia saltano fuori sani e salvi il gallo cristallo, la gallina cristallina, l'oca contessa, la rata trabadessa e insieme all'uccellino cardellino vanno alle nozze di Pollicino. E così si conclude per oggi il nostro viaggio tra le fiabe delle Marche. Ci risentiamo venerdì per continuare insieme questo cammino tra i racconti popolari e poesia. Che siano le fiabe o Dante ad accompagnarci, sarà comunque ancora una volta un viaggio dell'incanto delle parole.